Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo ha glorificato da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.
Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Avviene un miracolo straordinario quando celebriamo l'Eucaristia e ascoltiamo la parola di Dio. Veniamo rapiti dallo Spirito Santo, afferrati e portati lì dove la pagina del Vangelo presenta l'evento che Gesù sta vivendo. In questo momento lo Spirito Santo sta afferrando tutti quanti noi e ci sta portando nel cenacolo di Gerusalemme, lì dove il Signore Gesù Cristo, dopo aver lavato i piedi dei suoi discepoli, dona delle indicazioni che possano essere chiave per la comprensione del mistero della sua vita, del suo sacrificio sulla croce, provocazioni che sono rivolte ai discepoli perché vivano della potenza di quell'amore che egli dalla croce riverserà nel cuore dei suoi discepoli. Lo spaccato di questa pagina evangelica è anche uscioso. I discepoli si preparano ad allontanarsi da Gesù. Giuda, divorato dal mistero della notte, della disobbedienza e del peccato, è uscito dal cenacolo e Gesù, insieme con gli altri, sta cercando di vivere quegli ultimi momenti nella pace. In realtà Cristo è nella pace perché il suo cuore è fisso nel mistero dell'amore misericordioso del Padre. Lui si sente amato, accompagnato, sostenuto, illuminato, determinato nelle scelte dal Padre. Ma i discepoli arrancano, così come arranchiamo tutti quanti noi. Siamo piuttosto lenti, ascoltiamo la parola di Gesù, stiamo con Lui, eppure sembra che ci manchi quella forza per fare quel passo in avanti, per compiere quel salto di qualità nella nostra vita di fede, proprio come capita ai discepoli. Il salto di qualità sta nel catapultarsi nel mistero della morte di Gesù Cristo. Gli apostoli restano sul crinale, non riescono ad intraprendere lo stesso cammino di Cristo. È come se Gesù dicesse a tutti quanti noi: ma tu dove ti trovi? Ascolti, parli con me, ti intrattieni alla mia mensa, ti lasci qualche volta illuminare dalla mia parola, ma ora sei capace di fare quel passo in avanti che determina la qualità e la radicalità del tuo cammino di sequela? Noi tante volte, dinanzi a questa richiesta del Signore, presi dalla paura, ci ritraiamo, ci accontentiamo di una vita cristiana molto blanda, superficiale, condita talvolta di cose belle, significative, ma rimaniamo sempre al di qua, mentre Cristo è al di là, perché Lui cammina sempre, Lui ci precede, così come il risorto precede i suoi discepoli in Galilea. La liturgia di oggi ci sta chiedendo proprio di fare un passo in avanti, un balzo in avanti, di metterci al passo con Gesù Cristo nel mistero del suo amore oblativo, del dono che Egli fa della sua vita per la nostra gioia. Gesù cerca di parlare con i discepoli e utilizza due termini che sono facilmente da noi equivocati. Il primo termine è il termine gloria e il secondo termine è il verbo amare. Se entriamo in questo brano, ci rendiamo conto che soltanto superficialmente è difficile, perché ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, anche il Padre è stato glorificato. Sembra di perdersi in questi meandri della Sacra Scrittura. E invece, a ben pensarci, a ponderare le parole utilizzate dall'Evangelista, non si tratta di un enigma, non è un labirinto la parola di Dio, ma è chiarissima, è una luce che risplende nelle tenebre della nostra vita. Gesù sta dicendo: io glorifico il Padre, io parlo sempre del Padre, la mia vita è un rivolgere lo sguardo verso di Lui. Io voglio che il Padre sia amato, sia conosciuto, sia servito. Gesù dicendo: io cerco la gloria del Padre, il Padre deve essere glorificato, sta dicendo proprio: io rivedo il volto del Padre, io lo voglio far vedere a tutti quanti voi, io desidero che il volto del Padre attracca il vostro sguardo e il suo cuore vi riempia della potenza del suo amore misericordioso. Gesù glorifica il Padre rivelando il Padre, mostrandolo, facendolo vedere nella concretezza delle sue scelte, nel dono della sua vita, nella chiarezza della sua parola, nella incisività del suo insegnamento. Questo fa Gesù, la sua vita è specchio dell'amore del cuore del Padre, che diventa per tutti noi misericordia, perdono, riconciliazione, capacità di essere riscattati dal mistero del male e di camminare in una vita nuova. E Gesù si strugge dal desiderio di glorificare il Padre, di manifestarlo, di farlo conoscere. Ma questo non l'ha fatto soltanto in antico quando si è incarnato, ma continua a farlo ancora oggi. Quando noi celebriamo l'Eucaristia, Gesù si offre per noi sull'altare per la gloria del Padre e dice a tutti quanti noi: attraverso di me, guarda quanto è buono il Padre che dona me a te. Guarda quanto il Padre ti ama, che ancora una volta offre me perché diventi cibo tuo, perché la mia parola ti guarisca, perché la mia voce ti ristori, perché la mia pace diventi in te principio della vita nuova. Questo fa Gesù, glorifica il Padre facendocelo conoscere e mostrandoci fino alla sua morte quanto è grande l'amore che Dio Padre ha per noi. Dio ha tanto amato il mondo, confida Gesù a Nicodemo, da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Carissimi fratelli e sorelle, noi equivochiamo questo termine, perché noi non crediamo e non chiediamo la glorificazione del Padre attraverso la nostra vita, che non è trasparenza della potenza dell'amore di Dio. Pensate a Maria, durante questo mese guardiamo a lei. Maria glorifica il mistero di Dio. Quando va da Elisabetta, Maria è la trasparenza dell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, al punto tale che Elisabetta la guarda e vede che è tutta trasfigurata, è tutto candore, è tutta grazia, è tutta pace. Maria è tutta bellezza. La sua voce, che dona il saluto ad Elisabetta, porta il bambino Giovanni nel suo seno a trasalire di gioia, e la sua parente se ne accorge immediatamente: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Benedetta tu fra le donne, benedetta colei che ha creduto nell'adempimento della parola del Signore. Maria glorifica il Padre, ma non a chiacchiere come facciamo noi. No, ma con una vita che ne è trasparenza, che ne è manifestazione, che ne è specchio. Per questo noi invochiamo Maria come lo specchio della giustizia, lo specchio di ogni virtù. Ma il secondo aspetto, carissimi fratelli e sorelle, è ancora più difficile per noi da comprendere, perché la parola di Dio ci impone una conversione di rotta, una riconsiderazione dei termini che vengono utilizzati da Gesù, perché lui svela il significato delle nostre parole e rivela come noi dobbiamo utilizzarle e come noi dobbiamo viverle, perché Gesù Cristo dona la verità a tutte quante le cose, perché lui fa nuove nel mistero della sua misericordia, tutte quante le cose. Gesù dice, lo abbiamo ascoltato, vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Fin qui il discorso è già un po' difficile. Amarsi gli uni gli altri, noi più o meno lo facciamo. Il problema è che il principio del nostro amore non è il dono, non è l'oblazione, non è il sacrificio. No, noi amiamo di un amore di egoismo, di un amore che ricerca il piacere, che strumentalizza l'altro. Tu sei buono, tu sei giusto soltanto se fai quello che dico io. Perché l'amore nostro è omologare l'altro alle nostre pretese. E le liti molto spesso nelle nostre famiglie, nel rapporto matrimoniale, in ogni altro contesto associativo, sorgono proprio quando l'altro cerca di affrancarsi dal nostro desiderio di bloccarlo e di impossessarci di lui. Gesù cerca di approfondire il mistero dell'amore e di aprirci un orizzonte che non comprende l'egoismo, ma che lo supera attraverso un cammino di rinnovamento e di rinnegamento della propria volontà. Prima di tutto egli dice, vi do un comandamento nuovo. Vi do, è un dono. Gesù svela il senso profondo della nostra vita, creata a immagine e somiglianza di Dio, che è amore. Noi realizziamo la nostra vita soltanto nell'amore, ma non nell'amore inteso come egoismo, no, ma nell'amore vero, che ha la sua misura sul cuore misericordioso di Cristo. E Gesù dice di donare, e ce lo dona perché noi non siamo capaci di amare, di un amore oblativo, di un amore gratuito, di un amore totale, di un amore disinteressato, di un amore che si spinge fino al dono totale della vita. È lui che lo dona. Vi do un comandamento nuovo. Cosa significa un comandamento nuovo? Forse l'amore lo si può comandare. Noi siamo convinti che l'amore è pura libertà, è totale trasporto della mente, del cuore e del corpo, ed in parte è vero. Quando Gesù dice vi do un comandamento nuovo, sta dicendo i comandamenti dell'Antico Testamento determinano la vita del credente, al punto tale che il pio israelita si ispira alla legge e a quanto Dio attraverso Mosè ha donato al popolo. Gesù, donandoci questo comandamento, dice a tutti quanti noi: la tua vita deve essere determinata dalla parola del mio comandamento, da quello che io ti dico, da ciò che io affermo, da quanto esce dalla mia bocca, perché non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. In tal modo tutto quello che Gesù ci rivolge è regola per la vita cristiana, deve determinare le nostre scelte, deve motivare il nostro impegno, deve trasformare il nostro cuore, deve spingere alla conversione della nostra vita e della nostra mente. Il problema è che noi diciamo di non volere dei comandamenti, ma li abbiamo. Sono i comandamenti e le regole che noi imponiamo a noi stessi e agli altri, totalmente lontani dalla logica di Cristo e del suo Vangelo. Tu devi accogliere la regola della vita cristiana, che è Gesù Cristo. Tu devi interiorizzare la sua grazia, lasciarti portare dalla sua misericordia, interiorizzare il suo spirito, lasciarti rinnovare dalla potenza della sua rigenerazione e della sua misericordia. Non possiamo vivere senza comandamenti. Abbiamo bisogno di direttive nella nostra vita. Ne abbiamo bisogno nell'amore coniugale, nell'amore sponsale, nell'amore familiare, nell'amore vissuto nel fidanzamento, nelle amicizie, nei contesti ecclesiali, nelle nostre fraternità. Tutto deve essere permeato dalla parola di Dio, che è comandamento, che è regola e che dona direzioni per la nostra vita. Non possiamo andare avanti come dei cavalli senza briglie. Dio, donandoci la sua parola, illumina la nostra vita e ci offre quella parola che è capace di illuminare il nostro cammino e di determinare scelte autentiche secondo la volontà che ha portato Dio a crearci ad immagine e a somiglianza sua. Ma questa regola, questa parola che determina le nostre scelte, viene definita da Gesù nuova. un comandamento nuovo. Nuovo perché? Perché il comandamento che passa attraverso Cristo, attraverso il mistero della sua vita, attraverso il suo cuore, i suoi gesti, la sua mente, le sue parole. Perché tutto viene catalizzato in Gesù Cristo. Tutta la legge dell'Antico Testamento trova la sua pienezza in Cristo. Cristo ne diventa il mediatore e la pienezza. Tutto passa attraverso di Lui, e quando tutto passa attraverso di Lui, tutto diventa nuovo, perché Lui fa nuove tutte le quante le cose. Realizza la volontà del Padre, la offre agli uomini, la rivela in pienezza e diffonde lo Spirito Santo per viverla veramente. Noi abbiamo bisogno che tutto venga catalizzato dal cuore di Cristo. Dobbiamo passare le nostre parole, le nostre scelte, le nostre azioni devono passare attraverso il cuore di Cristo perché diventino nuove. Noi vogliamo tante cose belle, giuste, vere, autentiche, ma se non passano attraverso il cuore di Cristo non costruiscono comunione e sono soltanto pretese. Quando tu prendi i tuoi sentimenti e li fai passare attraverso il mistero pasquale di Gesù Cristo, se sono delle cose buone, rivivono e diventano grandi; se sono delle cose cattive, muoiono sul nascere. Vi do un comandamento nuovo. Questo amore che Gesù comanda in una dimensione di reciprocità ci deve portare a, potremmo dire, a calare la nostra capacità sul suo cuore, a misurarci sui suoi sentimenti. La caratura, la misura, la riceviamo da Lui. Non possiamo dire: ma io amo. Il problema non è amare, il problema è come si ama. Perché io posso amare, ma se amo di egoismo, io non amo veramente. Cercherò soltanto di strumentalizzare l'altro, ma non di cercare il vero bene dell'altro. Perché amare significa questo: cercare sempre e solo il bene dell'altro, anche quando passa attraverso la mia morte. Amatevi gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi. Carissimi fratelli e sorelle, c'è una sola misura dell'amore ed è il dono della vita, è la croce. Se ami di un amore crocifisso, tu ami veramente. Se riesci a vivere la stessa dinamica di quell'amore che accetta il sacrificio, l'offerta, il silenzio, l'abnegazione, il servizio, l'umiliazione, la morte, tu ami veramente a misura di Gesù Cristo e il tuo cuore, immerso nel mistero della Pasqua di Gesù, rivive. Tu muori, ma in te vive Cristo. Tu muori, rinneghi la tua volontà, ma la potenza dello Spirito Santo ti fa vivere della stessa grazia del Signore risorto. Carissimi e dilettissimi figli e fratelli, chiediamo che il Signore converta le categorie della nostra gloria, che non sia mai autogratificazione, e del nostro affetto, del nostro amore. Ci porti a calare, a misurare sul cuore di Cristo i nostri sentimenti e ci conduca a fare dei passi in avanti, perché lo abbiamo ascoltato nella seconda lettura: Gesù Cristo fa nuove tutte quante le cose. Abbiamo bisogno di questo rinnovamento, ne ha bisogno la società degli uomini, invinchiata nel mistero dell'interesse, della violenza. Se ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo. Ne hanno bisogno le nostre famiglie, il rinnovamento che viene dalla potenza dell'amore. Ne ha bisogno la Chiesa, ne ha bisogno il mondo. Noi dobbiamo immettere nella storia le energie vivificanti e trasformanti del Vangelo. Questo è quello che il Signore desidera da tutti quanti noi. Questa è la novità. Ci trasciniamo stanchi, non crediamo più in niente, fiacchiati dal virus, intristiti dalla guerra. Sembra che ormai ci trasciniamo, vecchi anche se giovani, perché morti nel cuore. È lì che Cristo deve entrare e deve rinnovare, così come Lui solo sa fare. Perché anche noi, come ci ricorda la prima lettura, spargiamo il seme del Vangelo. Perché lo Spirito anche a noi apre la porta della fede e crea possibilità nuove, perché il mondo, credendo, speri e sperando, ami. Che il Signore ci accompagni in questo cammino e che Maria,
possa sostenerci con la sua preghiera e ricordare a ciascuno di noi ogni giorno che abbiamo bisogno della novità del Vangelo di Gesù. Abbiamo bisogno di rinnegare la nostra volontà. Abbiamo bisogno di fare dei passi in avanti sulla strada del bene. Aiutiamoci nel compiere questi passi. Non facciamoci guerra. Sosteniamoci in famiglia ed in fraternità. E chiediamo sempre al Signore la grazia di vedere il bene, perché sul bene si lavora. Sul male cresce soltanto l'umiliazione del fratello, la disperazione e l'angoscia. Maria sia per tutti quanti noi madre di speranza e dispensatrice di misericordia e di novità di vita secondo il Vangelo. Amen.